Spettatori, buonasera, benvenuti, buon martedì sera. Siamo ripartiti con la presentazione degli autori. Inoltre volevo informarvi di diverse iniziative che l'associazione ha preso. E allora faremo il 16 di... No, il 14 di aprile faremo gli auguri pasquali. Il 23 aprile invece faremo la celebrazione del 25 aprile. Il 29 di aprile invece faremo quella del 1° di maggio. Inoltre l'associazione ha predisposto un calendario molto nutrito. 21 e 22 maggio ci saranno le presentazioni degli autori, ma soprattutto la vendita dei loro libri, la presentazione delle loro opere a Sarzana. Giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre ci saranno diverse iniziative. Quindi ricordatevi questo convivio il 1° di maggio, prenotatevi, saremo in tanti, sarà una cosa veramente molto interessante. Adesso annuncio la sigla e dopo avremo due autori splendidi. Avremo una scoppiettante autrice con diversi libri. E un autore della Puglia che avrà veramente delle cose meravigliose da raccontarci. Aspettateci, sigla! Sempre molto belle le sigle del nostro vicepresidente, soprattutto curerà la regia di questa puntata. In questa puntata ci sarà anche Marisa Vigo. Buonasera Marisa della Spezia.
Buonasera Susanna, ben trovata. Hai detto giusto, avremo due autori scoppiettanti e soprattutto tratteremo di argomenti altrettanto importanti e profondi. Perché, ecco, permettimi di dire qualche cosa. Da secoli ed oggi più che mai si parla di diritti, di solidarietà, di uguaglianza, sono tre termini importanti che si trovano su tutti i vocabolari, con ampie spiegazioni, dettagliate, si trovano nei dibattiti, sono impiegate nei dibattiti, si trovano anche nei testi, nei trattati di etica, di morale, però una cosa è la teoria e un'altra è la pratica. Quindi la difficoltà è quella di applicare questi tre valori veramente nella nostra realtà, nel mondo. E direi che i nostri due autori, ciascuno per proprio conto, con i propri mezzi, l'una con gli scritti, l'altro con gli scritti e con le opere, lo fanno. Quindi cercano di far sì che solidarietà, uguaglianza e diritti degli uomini si realizzino, trovino applicazione pratica. E su questa strada noi dobbiamo continuare.
È un onore per noi avere qua Giovanna Sant'Agati, che verrà accomunata in maniera un po' particolare anche dall'autore che la seguirà, perché si parlerà di regine e scopriremo, adesso dovrete vedere l'intervista per capire di quale regine si parlerà. A dopo, ciao!
Buonasera. Giovanna Sant'Agati. Jenny, sì. per gli amici, per i familiari, lei è collegata da Bra, sì. In provincia di Cuneo. Vorrei dire qualcosa di lei, perché effettivamente è una donna versatile, è poliedrica, è piena di interessi e soprattutto i suoi interessi interiori, intellettuali, cerca di metterli a disposizione degli altri, del prossimo. E allora io direi che intanto per lei è stato propizio e complice l'ambiente familiare, perché ciò che ha ricevuto dai suoi genitori lei ha interiorizzato in maniera così importante e profonda da volgere lo sguardo verso i vasti orizzonti appunto della conoscenza. E allora, intanto ci sono state delle tappe che cito. Una importantissima è stata la prima laurea, quella che lei ha conseguito in lingue e letterature straniere all'Università di Firenze con il massimo dei voti, e successivamente ha offerto il suo sapere nel mondo della scuola. Ancora, cito la sua traduzione da Taras Bulba, l'opera di Gogol, di Nikolai Gogol, e successivamente lei ha raggiunto una seconda tappa, che è stata la seconda laurea, questa volta originalissima, io la definisco, perché tradizioni musicali afroamericane è veramente un settore che non è da tutti consueto, diciamo. E allora mi sono scaturite, a mio avviso, due esigenze. Da un lato il desiderio appunto di trasmettere i suoi saperi agli altri, e dall'altra la volontà di conoscere popolazioni anche lontane dal punto di vista geografico e culturale da noi, però al tempo stesso di vedere, di trovare, di scoprire in quelle vicende degli elementi di insegnamento e anche di mostrare le analogie che possono esserci con il nostro presente. Perché dobbiamo dirlo, l'uomo nel bene e nel male ha le uguali pulsioni, ha sempre le stesse reazioni, nel bene e nel male, appunto. Ecco, questo è veramente da sottolineare. E allora io andrei alla prima domanda, partendo dal concetto che lei vuole migliorare e arricchire se stessa, però al tempo stesso cerca il dialogo sociale. Questo è fondamentale. Non tiene per sé ciò che apprende, ma vuole esternare ciò che conosce agli altri e dialogare. E quindi questa apertura verso i propri simili fa sì che lei, attraverso un cimento creativo e che è vigoroso, che è poliedrico, possa raggiungere il suo scopo, quella che è la sua aspirazione. Le chiedo, ci può al tempo stesso illustrare delle espressioni artistiche che lei utilizza e perché ritiene queste espressioni artistiche tutte importanti?
Bene, innanzitutto la mia formazione risale ai tempi ancora anteriori a quelli dell'università, perché io ho imparato proprio stando con gli altri l'importanza dei linguaggi. Io mi sono trovata ragazza a Pistoia, il mio istituto aveva aderito ad una manifestazione pubblica di piazza di un gruppo di, era il Centro Spastici allora, ricordo, e io ho appreso che esistono tantissimi linguaggi. Ecco, è il linguaggio, è il modo per comunicare. Io nel mio piccolo sono partita con la parola esiste proprio per comunicare, altrimenti non avrebbe nessuna funzione. E quindi le mie parole sono state prima scritte attraverso poesia, poi narrativa e poi saggistica. E all'inizio in maniera, cioè, quasi furtiva, come un qualcosa da tenere nascosto, poi mi sono resa conto, ecco, proprio che azzeravo qualsiasi, cioè proprio l'istinto che mi portava a scrivere, perché è quello, la parola è fatta per essere trasmessa. E quindi dalla parola scritta poi sono passata anche alla parola detta, pronunciata attraverso il teatro e attraverso il canto, che è qualcosa a cui non posso rinunciare. E anche ho avuto la fortuna in casa di avere genitori che amavano la musica e, guarda caso, un fratello che fa le altre cose, è diventato anche un abilissimo musicista. E poi un altro linguaggio che ho adottato è quello dell'immagine. Leopardi infatti dà grande valore proprio all'immagine, che è la voce di quello che abbiamo internamente, gli occhi dicono, vedono, captano quello che noi abbiamo dentro. E ho scoperto di avere pure la passione della fotografia, per cui nei miei libri io ho cominciato ad abbinare tutte e tre queste cose, la musica, le parole, le forme artistiche. Fra l'altro io anche nei miei romanzi, adesso mi sono avvalsa della collaborazione di una mia carissima amica e abile disegnatrice che ha preso ad illustrare i personaggi dei miei romanzi. Per cui ecco, ho pensato che insieme tutti questi linguaggi riescano ad arrivare, perché ognuno ha una sensibilità particolare, ognuno coglie, e quindi in questa maniera si possono offrire più possibilità, insomma.
Perfetto, quindi lei ci ha spiegato che tutti i generi letterari, quindi la poesia, la prosa, la saggistica, per inciso dico che lei quest'anno ha proposto al nostro premio letterario proprio tre opere in queste diverse sezioni. Però appunto ha parlato di musica, ha parlato di canto, di arti figurative, ha parlato di fotografia, ci ha parlato di teatro, e io aggiungo che lei stampa in proprio le sue, i propri scritti. Quindi questo non è da poco.
E ho creato la collana Letterarte, non so se si vede, proprio dove, che, ecco, dove l'amore per la musica è, voglio dire, è più che evidente, cioè un pentagramma in cui lettera, arte e poi va bene le mie iniziali, ecco, proprio per dare un po' l'impronta, ecco, a questa collana.
Da questo punto di vista è completa. E allora, puntando sul valore della solidarietà, che abbiamo già anticipato, che lei avverte in maniera proprio sincera, no? Profonda, perché è quel don't des che la porta a dire: ricevo forse più di quello che ho dato. Ecco, allora io andrei, se lei è d'accordo, a analizzare il significato di un suo racconto che è intitolato Gio Sperlina, è una fiaba didascalica che è stata premiata nella nostra nona edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana a dicembre 2021. E anzi, prego la regia di proporci la fotografia numero uno, proprio perché eccola qua, è la sua fiaba didascalica, che ha naturalmente un profondo significato, e lei appunto ce ne parlerà con un piccolo stralcio di lettura. Prego, Giovanna.
Benissimo. Come sapete, io mi accompagno, oramai ho preso l'abitudine di parlare accompagnandomi con una base musicale, e le basi musicali sono quelle di mio fratello, e ascoltiamo anche questa. Il villaggio di Talebra, nel sud della Fierilandia, terra dei tramonti infuocati, ospita buona parte del delizioso lago di Fensiloc, circondato da folti canneti che ospitano diverse famiglie di chiassosi uccellini, popolato da pesci argentati, attraversato quotidianamente da schiere di pennuti dai vivaci colori. A fine settimana, agli striduli richiami degli uccelli, si mescolano le grida dei bambini, che con le famiglie si recano lì, dai villaggi vicini, a fare picnic e a godere di quel meraviglioso prodigio di natura. Non molto distante da Fensiloc vivevano Egilia e Leario, una coppia felice, innamorata del proprio ampio giardino punteggiato da miriadi di fiori variopinti che di anno in anno si arricchiva di specie sempre nuove. Il loro cottage, dai colori alterni di bianco e albicocca, era ammirato dai vicini e da quanti vi passavano davanti. La cosa che però attirava i bambini in quel giardino era la fontana circolare con uno zampillo che di notte diventava multicolore. Leario, abile elettricista, oltre che esperto flautista, si era ingegnato a creare un'atmosfera magica ed Egilia ne andava fiera. Spesso, nelle sere d'estate, invitavano i vicini a passare qualche ora in loro compagnia mentre Leario li deliziava col suo flauto. Venne il giorno in cui si videro Egilia e Leario indaffarati a modificare l'assetto del giardino per collocarvi nell'arco di una settimana un'altalena, uno scivolo e una giostrina girevole. In un battibaleno i bimbetti dei dintorni si accalcarono con manine, nasini che si inoltravano attraverso lo steccato per non perdersi niente. A lavori ultimati, i coniugi consentirono a turno ai piccoli ospiti di provare i nuovi acquisti. Dopo qualche mese, però, la coppia invitò i genitori, soprattutto dei bimbetti più vivaci, a rallentare l'afflusso al giardino perché Egilia non si affaticasse troppo in vista della gravidanza ormai prossima. In tutto il villaggio, grandi e piccoli attendevano l'arrivo del nuovo baby. E così trascorrono i mesi e nascerà una bimba alla quale è stato messo il nome di Giosperlina, perché avevano deciso, i genitori, fosse nata una femminuccia, l'avrebbero chiamata Perla di Gioia e di Speranza. Succede però qualcosa che turberà la vita dei felici Egilia e Leario, perché la bambina alla sua nascita avrà una patologia, che le renderà la vita un po' difficile. E fra l'altro pare si debba ascrivere al padre questa tara. Il povero Leario, che era una persona felice, allegra, gioviale, comincia a sentirsi in colpa, a cadere in depressione e si isola, come la moglie del resto. addirittura evita gli sguardi dei vicini perché si sente, comincia a sentirsi diverso, comincia a sentirsi colpevole e diverso, si allontana da tutti e anche dalla moglie. I vicini che a volte sono dei ficcanaso, che sono noiosi, che sono fastidiosi, ma sono anche un sostegno incredibile. Una di questi vicini capta la situazione, perché loro non mostrano la bambina, non parlano con nessuno, nessuno si è avvicinato dopo il parto. Una vicina intrigante, stupenda, decide di inventare qualcosa per catturare l'attenzione di questo povero padre e lo invita attraverso una scusa, una messa in scena. Lui era elettricista, inventano, creano un danno alla casa per cui lui è costretto ad andare, ad aggiustare, a dare una mano, anche se non l'avrebbe fatto volentieri a meno, ma era una vicina e non poteva evitare questo incontro. Bene, cosa aveva fatto questa vicina di casa stupenda? Aveva invitato la cognata e la nipotina che viveva su una carrozzina. E immaginate lo shock di questo padre quando entra dopo aver aggiustato il danno e vede che i cuginetti, quelli vispi, turbo e lento, che giocavano intorno a questa carrozzina facendo ridere la bambina e la mamma attraverso dei movimenti riesce a stabilire un dialogo con questa bambina che sorride e riesce a dare attenzione a chi gliela chiede, quest'uomo comincia ad avere uno spiraglio, una cosa incredibile, si emoziona tantissimo e capisce che può esserci anche per lui e per sua moglie la possibilità di stabilire un contatto con la propria creatura. E parla con la mamma di questa Zefirina, si chiama la bambina che è sulla carrozzina, e questa donna gli parla apertamente, gli dice che anche lei e suo marito hanno dovuto attraversare una fase di disagio incredibile, indescrivibile, ma con l'amore che è la forza che riesce veramente a sostenere sulle spalle il mondo, sono riuscita a instaurare un rapporto di vita che permette anche loro di essere felici, anzi più degli altri, perché ogni giorno per loro è una conquista. Il senso è questo. Io solo a parlarne mi commuovo perché è un tema che amo moltissimo e che ho vissuto prima da ragazza, quando appunto grazie alla mia scuola mi sono avvicinata alle persone diversamente abili e poi l'ho scelto personalmente parallelamente ai miei studi universitari. Io ho fatto un percorso di specializzazione per didattica dei diversamente abili e giuro che l'anno che ho passato in un istituto, passandoci 8 ore al giorno, che raccoglieva ragazzi che avevano le patologie più diverse fra di loro, ecco, io sono nata in quel momento. Io ho imparato tutto quello che poi mi è servito nella vita. Ecco, e tutti gli altri miei alunni, cosiddetti normali abili, hanno usufruito del regalo che gli altri hanno fatto a me.
Guardi, ha descritto alla perfezione sia il suo cripto, sia, diciamo, il suo percorso personale. E in questo modo ha fatto capire che azzerare le differenze è il punto di arrivo, ma anche il punto di partenza. E a questo proposito, allora, io faccio una piccola digressione, ma è importante a mio parere. Cioè, voglio fare riferimento a un nostro carissimo autore e socio, che è Andrea Bess, piemontese anche lui, abita a Giaveno. Andrea che ascolta. Buonasera.
Ciao Andrea!
La saluto di cuore e dico subito che lei su Facebook qualche giorno fa ha pubblicato, io lo definisco, il manifesto di chi non si sente e non è diverso. Lo voglio leggere, perché è un insegnamento per tutti noi. Lo dobbiamo trovare, questo benedetto equilibrio, perché è un nostro diritto, non c'è nulla da capire o da ragionarci, deve essere istintivo, naturale. Non chiedetevi se possiamo amare, gioire, soffrire o odiare. Lo possiamo, perché siamo esseri umani. Le emozioni e le ambizioni sono parte della nostra vita, al pari della vostra. Guardate oltre, non fermatevi alle apparenze. Niente pietismo o doverosa gentilezza. Amateci, apprezzateci, disprezzateci o odiateci se lo ritenete opportuno, perché così facendo ci fate sentire vivi. Siamo tutti raggi della stessa ruota e ci compensiamo a vicenda. Chiedeteci aiuto e sostegno e ve lo daremo. Non vergognatevi, perché noi non lo facciamo. Impariamo a vicenda dalla forza e dalle debolezze reciproche. Le diversità sono un valore, l'indifferenza un dolore, l'eguaglianza un futuro. E verso questo futuro, è vero, Andrea, dobbiamo andare. Grazie di cuore e un abbraccio. Silvia Bardella. Ciao Silvia. Grazie.
Grazie.
Allora, ancora sul tema della solidarietà, Jenny, ci può offrire un esempio di come lei, ne abbiamo parlato poc'anzi, usa e plasma la parola poetica intendo, abbinandola all'immagine?
Sì, se noi, se, ecco, se posso avere la foto numero 2, ecco, questo qui è stato il primo libro in cui ho abbinato la fotografia alle parole. È un libro che amo moltissimo perché è una raccolta poetica che è nata proprio per i miei nipotini che si vedono di spalle lì, che camminano, no? Sono verso il bivio della vita. Ecco, sono contenta perché ha ricevuto anche dei riconoscimenti così nel campo letterario, e proprio perché così è dedicato a loro. Quindi dall'immagine che c'è nella copertina poi io ho abbinato le mie fotografie, invece in una raccolta successiva ho preso le fotografie di un grande fotografo, di un altro fotografo, Claudio Scaravino, e le abbiamo abbinate. Invece questa volta ho messo le mie, quindi questa è un'opera particolare, diciamo tutta genuina. Ecco, e da questa raccolta adesso, se mi permettete, vi leggerei un paio di poesie, così potete vedere sia le foto e le parole che le accompagnano. Ecco, la foto numero 3, per favore. Giuseppe, per cortesia, eccola qui, che si chiama Umanità. Sullo scudo dorato il gong propaga onde che non saprei dire. Della lingua non studiata riconosco il canto. Della terra mai visitata assaporo dolci i frutti. Dei corpi diafani adornati riconosco il battito. Del pianto e riso lontani riconosco la storia. Apparenti distanze han celato le nostre sembianze. Imperiosi venti hanno sparso colori diversi ai nostri cieli. Soli e lune han percorso diversi sentieri, sì che quando ti svegli è ancora ieri. un nuovo giorno l'arco tende. A chi vuole, spera e non si arrende. Ecco, se posso vi leggerei ancora un'altra poesia con una foto che amo moltissimo, che ho scattato a Bruges, e la foto numero 4, per cortesia, e la poesia è «Dove sono i miei occhi?». Incauto avanzo, non scorgo l'erto pendio che apre alla vita. Uso calzari aperti, i piedi indifesi si piagano a sangue. Non vedo l'usata distesa, nel sonno del sole il colore si perde. Conforto non provo. Disteso, mi pento di bagnare la notte nel buio del niente. Coi passi misuro l'aria in cui vivo. Non scorgo l'albero antico le cui fronde d'argento addolciscono il sonno delle membra spossate. Ignoro il toccante sorriso sincero e schietto di chi invoca rispetto, oscurato da ipocrite sviste, segnalato su squallide liste, adombrato da veli dubbiosi, condannato da giudizi annosi. Immobile, non vedo e aspetto. Bene.
Bravissima, bravissima. Cerchiamo di andare un po' più veloci perché altrimenti scorriamo troppo.
Ok, ok.
Lei riserva uno spazio all'importanza della solidarietà tra donne, solidarietà.
Sì, assolutamente, assolutamente sì.
E direi che questa è a mio parere un'opera principe, Le urla dentro. Foto numero 5, se la regia ce la può proporre. Lei utilizza questo testo nelle lezioni concerto sul blues femminile, dove parola poetica, canto, musica si uniscono e intraprendono un percorso analitico che è lucido, che è critico, anche impietoso direi, e ce lo spiega molto bene nell'introduzione di questo testo. Che cosa ci dice? Lo leggiamo perché si capisce tutto da qui. Lei scrive: se le convenzioni etiche e sociali da un lato sono garantiste di uguaglianza e libertà, allo stesso tempo sono pericolosamente complici di omologazioni e castrazioni espressive. Tutti tendiamo ad apparire secondo i canoni imposti dall'etica corrente e dai detentori della divulgazione informativa. Chi vi si oppone viene marginato, viene occultato nella misura in cui si rivela pericoloso ai fini del profitto o sconveniente per una certa immagine di facciata. L'apparire, dico io, invece che l'essere. Si creano così delle gallerie sotterranee, di qui il titolo, sotterranee, gallerie sotterranee di vita, dove mortificazioni, dolori e urla trovano rifugio, dove non ha accesso la luce sullo squallore che intesse le varie esistenze degli umili, dei diversi, degli indifesi, dei dimenticati. Tutte donne, sottolinea lei, non per sesso, ecco questo è interessante, ma per la incommensurabile capacità di contenere nel proprio ventre vergogna, amarezza, umiliazione, stanchezza. Le donne sono forti in questo, nel sopportare, nel tenere dentro, però hanno alla fine una forza reattiva che non tutti possiedono. E infatti lei scrive, dopo lunghissima gestazione, stanno generando voci dalle gallerie. Poniamoci in ascolto. Prego.
Allora, la foto numero 6, per cortesia, grazie Marisa, mi ha fatto veramente piacere sentire che, come ho letto la prefazione, grazie. Eccoci, in questa poesia, ecco. L'esercizio dell'amore. Hanno curato la mia ala spezzata e ho ripreso a volare. Hanno tagliato il mio ramo secco e ho ripreso a fiorire. Hanno attraversato acqua nella mia vita deserta e ho ripreso a vivere. Così ho deciso di accumulare amore per colmare il vuoto di chi è rimasto solo ad aspettare ed ascolto. E raccolgo ovunque parole pensate, dette, urlate, sospirate, sperate, perché dall'oblio non vengano ingoiate. E ancora altri versi proprio sul modo di reagire delle donne, la foto numero 7, un battito di ciglia che è abbinata a, vedete un'immagine di una donna che ha sofferto tantissimo, una donna del blues. Un battito di ciglia. Seduta, svuotata, stanca, le membra senza peso sui braccioli inospitali, il ventre carico di esausti pensieri. Ali leggere di farfalle riempiono l'aria e la colorano e regalano gioia ed emozione. Una folata improvvisa di vento sospinge quelle ali via dalla vista e sbiadisce i colori, lasciando campo al grigio di una vita che tuttavia non si arrende, freme, grida e spera, ostinata e paziente, che il vento si plachi. Ecco.
Ecco Jenny, chiudiamo con un'ultima parte, molto significativa direi, perché effettivamente le parole a ritmo di blues, la parola a ritmo di blues accompagna il ritmo del cuore e ci parla appunto di sfruttamento di uomini, popoli e razze, di pene e sorrisi di donne. Ci può illustrare il significato e il valore del blues in relazione agli anni venti e il valore invece che può essere presente oggi, naturalmente modellato sulle stesse pene, in realtà. Esatto. Perché appunto abbiamo detto, gli uomini non cambiano.
Esatto, proprio così. Se per favore mostrate la foto numero 8, io vi dico che tutto questo tema l'ho trattato in un saggio che ho intitolato Una corona per una regina. Ecco, Ida Cox è la cantante da cui parto per spiegare tutto il fenomeno blues, sia come fenomeno storico, come fenomeno sociale e come fenomeno umano, oltre che musicale, perché è un saggio che comprende tutti quanti questi aspetti. Perché una corona per una regina? Perché ci sono state le regine del blues, quali Mammy Smith, come l'imperatrice del blues, che è stata Bessie Smith, e Ida Cox è rimasta niente, una regina senza corona. Allora questa corona gliel'abbiamo messa noi e ho dedicato a lei proprio il titolo di questo saggio. Cosa dire del blues? Innanzitutto perché è plurale, una curiosità, dovremmo dire i blues, però il genere musicale è diventato singolare perché nel XVI secolo, confermata così a furor di popolo questa versione, usavano dire, quando avevano degli stati d'animo piuttosto pesanti, contorti, dire io ho i diavoli blu, I've got the blue devils. Got the blue, avere i diavoli blu quando non si stava bene. Col tempo la lingua si evolve e la contrazione è diventata I have the blues, non più the blue devils, ma I have the blues. Ok, quindi questi diavoletti così, che tormentano la vita di tutti i giorni sono presenti in molti dei testi dei cantanti blues, sia uomini che donne, cioè sono quasi diventano fisici, no? Questi dolori diventano proprio fisici e li vediamo. Dal saggio traspare la condizione della donna che negli anni 20, gli anni 20 erano gli anni in cui ormai lo schiavismo era diventato un fatto, un dato di fatto penoso, pietoso, vergognoso, e le donne, oltre a subire l'umiliazione di essere schiave, subivano anche quello delle tradizioni familiari, in cui, ahimè, anche nella loro cultura la donna era sempre sottomessa. Per cui ecco che attraverso il blues loro riescono a manifestare questa loro situazione, ma anche a reagire. Ecco, Ida Cox è proprio un esempio di donna che ha saputo reagire senza cedere né all'alcol, né alla droga, né alla disperazione, anche durante la Grande Depressione. Lei ha continuato a lavorare fin da ultimo e ne è uscita proprio solo quando la malattia l'ha fermata. E quindi è un esempio stupendo di persona. E poi piegare il blues, io vi leggerei proprio le parole di un'altra donna dell'epoca, che è Alberta Hunter, e che dice, quando le chiedono perché canta il blues, perché dice: per noi il blues è parte di noi stessi, il blues è sacro. Quando cantiamo il blues noi cantiamo i nostri sentimenti. Forse non sappiamo reagire e allora noi lo mormoriamo, we humming the blues, lo mormoriamo questo blues. E poi quando io canto, cammino avanti e indietro, mi torco le mani e piango per permettere alla mia anima di venire fuori. Ecco, queste sono le donne. Ecco, e oggi cosa fa una donna maltrattata nell'ambito familiare, nell'ambito del lavoro, nell'ambito sociale? Anche lei si contorce e si torce le mani e va avanti e indietro e purtroppo non sempre riesce a venire fuori. Ahimè, vediamo i femminicidi oggi, è un'indecenza, cioè non si sa neanche più come accettarli e neanche come reagire, perché non siamo aiutati. Bene, io direi che, ecco, dicevo anche che musicalmente, che poi viene spiegato anche nel libro, musicalmente il blues si fregia di una scala blues, di una scala musicale particolare che attraverso delle alterazioni tra i gradi riesce proprio a dare questo mood di che ti fa sentire proprio dentro. Ecco, io vorrei proprio concludere leggendovi una poesia proprio a suon di blues. La sentimmo venire, gelida nelle ossa, acuta tra le membra, sottile sulle palpebre, per lasciare vertebre sconnesse, brandelli sparpagliati, deformati e fitto vuoto intorno. La sentimmo venire e non ci preparammo a respingerla, a ostacolarla, a sconfiggerla. La subimmo nella sua potenza, gigante per razza e per portata. soggiacemmo al suo peso. Le permettemmo di annientare le nostre poche gagliardie. Così restammo devastati nell'animo, spogliati nella mente, assenti dal presente, sepolti ad ogni futuro. Grazie.
Grazie, abbiamo
grazie a voi di questa opportunità.
Però, abbiamo avuto un quadro completo di chi sia veramente Jenny Sant'Agati e di tutta la sua opera e di tutto il vasto cibile che ha assimilato e ha messo a disposizione nostra.
Grazie, grazie a voi di questa opportunità. Grazie, grazie. A risentirci dopo.
Dopo ci ricolleghiamo. Adesso chiamiamo il prossimo autore. Dal Piemonte andiamo alla meravigliosa Puglia. E allora chiamo Felice Soldano.
Buonasera.
Buonasera. Lei veramente è, io ritengo che sia un uomo eccezionale, quali ce ne siano pochi, per quello che scrive e per quello che fa. Si diceva prima, un conto è, dal punto di vista teorico, sostenere quei principi, dall'altra è, altra cosa è applicarli. E lei li applica e scopriremo perché e come. Intanto mi permetta di dire qualche cosa di lei. Vive a Corato, è un comune della città metropolitana di Bari, vero? Un pochino di collina sui 230 metri sul livello del mare. E ha proposto al nostro premio letterario, alla nona edizione del nostro premio letterario, un saggio strepitoso, formidabile. Io sottolineo poi il titolo particolare. Che cosa contiene questo suo bel testo? Vi si analizzano aspetti antropologici, sociologici, economici, ambientali, filosofici, psicologici, che coinvolgono, e questo è il nocciolo e l'importanza di questo testo, coinvolgono drammaticamente il presente. Il titolo, c'è un titolo e un sottotitolo, demistificazione e utopia, del titolo. Sottotitolo, le miserie delle nostre ricchezze e la riconversione ad una società post-materialistica. L'opera ha avuto una prima pubblicazione che tra l'altro è andata molto bene e ora lei, con una sua mirata proposta di copertina, sta cercando un nuovo editore. Prego la regia, Giuseppe Di Lido, di inserire la foto numero 1, se è disponibile. Ecco, noi caldeggiamo la sua richiesta per queste 392 pagine di un testo che, ripeto, è formidabile per l'attualità che propone. Il prodotto di 10 anni di lavoro, non sono pochi. Però questi 10 anni si intravedono tutti, pieni, perché sono riscontrabili nella lettura e nei riferimenti alla corposa bibliografia. Ecco qui, il suo testo, questa è quella che aveva pubblicato, vero?
Sì, certo.
In realtà poi lei ha già una proposta di copertina per questo nuovo editore che sta cercando. E ripeto, noi caldeggiamo questa pubblicazione perché ne vale la pena. Allora dicevo, questi 10 anni di lavoro sono legati anche appunto agli studi che lei ha compiuto. Il titolo e il sottotitolo, come abbiamo letto poc'anzi, farebbero in un primo momento pensare esclusivamente ad un'opera riservata agli addetti ai lavori. E non è così. Non è così perché la lettura di tutti i capitoli scorre veloce, perché lei ha una chiarezza enorme nel proporre il suo testo. Sono fruibili i concetti chiari, sono fruibili le sue analisi, quei rapporti causa-effetto che mette in evidenza le deduzioni e le proposte. Le proposte poi sono condivisibili. E allora, poiché risulta evidente che dal secondo dopoguerra del secolo scorso è bastata, io dico un pugno, è bastato un pugno di decenni per sconvolgere l'ambiente, per far impazzire l'economia, ha avuto un'impennata formidabile, eccessiva forse, ma anche per manipolare e omologare la società, e questo è il problema, a danno della salute fisica e mentale, ci può illustrare e approfondire il suo capitolo chiave, che è il quinto, che è intitolato La disumana economia che disumanizza?
Certo, certo. È uno dei, 5, dei 24 capitoli in cui si articola il libro. Io sono solito iniziare con una frase in latino, il mio testo, per rivendicare la mia cultura, la greco-latina, e, contro la globalizzazione anche linguistica, in questo senso, di inglesismi che imbarbariscono la lingua. E dico in questo capitolo, venienti o corrite morbo come Persio, cioè cercare di riporre rimedio al male prima che questo raggiunga il parossismo, raggiunga il colmo. E già nel 1956 Erich Fromm, uno dei più eminenti psicanalisti e secondo me uno dei più grandi illuminati della storia, dice che la macchina economica, che poi è una metafora che io faccio in tutto il libro, deve servire l'uomo anziché egli servire essa. Quindi praticamente un'inversione del nesso causale, mezzi fini. Praticamente l'uomo è ormai ridotto dalla economia a un mezzo passivo per l'economia stessa. Questa è disumanizzante per l'uomo, lo rende disumano. E per questa ragione questa economia purtroppo pone l'uomo in una condizione sempre più patologica, tant'è che Erich Fromm sostiene che i tratti specifici di questa economia sono patogeni e finiscono per produrre una personalità malata e dunque una società malata di solipsisti isolati e dunque infelici, come definiscono lo stesso uomo anche due altri studiosi importanti come Luigi Bruni e Zamagni. Praticamente tutto questo capitolo riguarda questa economia che ormai ha perso tutto l'umano, considera l'uomo solo strumento passivo, anziché essere creare quelle condizioni perché l'uomo possa fiorire finalmente nel finus ultimus, il suo buon che è la felicità, invece viene ridotto a strumento di essa. Nonostante i soliti tromboni suonino la penosa sinfonia della celebrativa dell'individuo, in realtà sono le esigenze di questa economia a signoreggiare sull'uomo, sempre più vittima, nella condizione sempre più patologica, sempre più alienato. Infatti è mortalmente appiattito nella dimensione materialistica, è monodimensionale, monocorde, deprivato della sua ricchezza interiore, defraudato della sua umanità, sempre alla deriva umanamente. E quindi gli scienziati definiscono questa economia gioco a somma zero, cioè praticamente i vantaggi dell'uno corrispondono alle perdite dell'altro. Io faccio la metafora nel libro che è come assistere a uno spettacolo teatrale dove le prime file si alzassero e non facessero vedere più lo spettacolo a quelle successive e così via. Praticamente alla fine tutti sarebbero peggio. Quindi questo è il senso di questa economia che pone che ha l'uno contro l'altro. Quindi praticamente le osannate, direi, privatizzazioni, la tanto attesa deregulation, l'individualismo fondamentalista ha prodotto una società dominata dalla conflittualità di ogni sorta, la competizione feroce, il teatro del bellum omnium contra omnes di Hobbes, cioè praticamente l'uno contro l'altro, che pone in essere la condizione più primitiva della barbarie, mos tua vita mea, uno scenario arcaico, primordiale, in cui i forti devono brutalizzare i deboli, anzi li devono sopraffare per non essere a loro volta sopraffatti. Questa è la condizione di questa economia, che è un'economia di guerra paranoica praticamente, che distrugge le relazioni interpersonali e, come diceva Bober, l'io si costruisce nel tu. Praticamente c'è bisogno dell'altro perché nel processo di identificazione la persona si possa costruire, rafforzare e crescere nell'autostima. Questa economia distrugge tutto questo. L'uomo si trova nella paradossale condizione di solitudine in mezzo agli altri, che è atrocemente estraniante. Si trova nella paradossale condizione di isolamento nel turbinio della folla metropolitana, in una moltitudine di ossessi che cercano come alienati negli ipermercati l'ultimo oggetto da trovare sul mercato, perdendo di vista quello che è il primo soggetto, cioè l'uomo stesso. E questo è che è assai disumanizzante. L'uomo non si rende conto del costo umano di tutto questo. Forse sarà possibile e incommensurabile, di un ordine di grandezza minimamente concepibile nel presente. Forse potremo valutare la gravità di tutto questo nel futuro, se ci sarà un futuro, dico io nel libro, perché questo consumismo antropofago, come lo definisco io, che consuma la vita spesa per la spesa, è il titolo di un capitolo, praticamente si rivelerà essere, secondo certe previsioni che faccio nel libro, la più micidiale arma di distruzione di massa, se non si inverte il corso di queste nefaste tendenze. L'uomo è legato purtroppo alle catene dei bisogni indotti dal sistema, che attraverso una deviata a propaganda aberrante lo imbrigliano nell'imbroglio, dico io. Praticamente è una economia di mistificazioni illusorie. Questo sistema si alimenta attraverso un consumismo feticistico, attraverso l'imposizione coercitiva di bisogni innaturali, di un appetito insaziabile di desideri patologici, soprattutto la pulsione patologica verso una bulimia di novità, che esaudiscono solo dei capricci. Come dice Zig Bauman, uno dei più grandi sociologi, purtroppo è venuto a mancare pochi anni fa, esaudisce solamente dei capricci che sono infantili, narcisistici e destinati a rimanere insoddisfatti e da soddisfare con un altro capriccio, in una morsa in cui letteralmente si muore. E quindi voglio dire che purtroppo questo sistema divora, questo sistema perverso che prelude a sconvolgimenti apocalittici, divora al limite del collasso le risorse naturali, trasmodando dai termini del giusto come alcune società, come alcune civiltà che sono scomparse, io ne faccio menzione nel libro. E quindi si possono individuare sin da ora limiti remoti, non remoti alle risorse naturali, la cui scarsità costituirà una condizione di perpetua belligeranza fra gli stati in un futuro prossimo. Si intravedono già i prodromi dove si scatenano sanguinosi conflitti non solo per il petrolio, il gas, ma addirittura per l'acqua. Cioè mancherà l'acqua, la cosa più importante per la vita. E il paradosso di Smith, dico io, al contrario. Cioè, mentre Smith diceva è paradossale che l'acqua, che è essenziale per la vita, non ha valore, mentre le pietre cosiddette preziose ne hanno tantissimo, fra non molto l'acqua avrà un valore, il sangue di milioni di vittime, se non si inverte, appunto, ripeto, il corso di queste nefaste tendenze. Rispondo anche alla domanda perché in pochi decenni tutto questo è stato possibile, perché questo sistema si trascina da alcuni decenni, da una crisi all'altra. È fatto credere che la crisi è congiunturale, cioè legata ad una contingenza che si risolverà a breve termine, e di natura ciclica, come nella concezione classica, soprattutto di matrice marxista, ma in realtà invece sistemica, di natura strutturale, o meglio, sovrastrutturale inerente all'intero sistema, che è afflitto perennemente da una globale, persistente crisi di sovrapproduzione che provoca purtroppo una caduta dei profitti. Questo rimanda al medesimo processo che si alimenta all'estremo, continuamente, in un vero e proprio girone infernale. Cosa succede? Che questo sistema nelle fasi espansive non ha più la capacità di produrre reddito, di moltiplicare reddito, di creare lavoro, perché nel libro faccio un'analisi con modelli e categorie analitiche proprio della, in questo momento devo sintetizzare, è entrato in una fase di maturità che lo porta alla distruttività radicale. Il tentativo delle politiche dominanti degli ultimi 40 anni di che il processo economico di accumulazione non si arrestasse, liberando il mercato dalle pastoie della burocrazia, ma soprattutto demolendo le certezze stratificate del sistema sociale, è miseramente fallito. Purtroppo la teoria economica, perdonatemi l'inglesismo, ma purtroppo gli economisti parlano così, the supply side economics, si è rivelata fallimentare sotto tutti i punti di vista. La riduzione della pressione tributaria per reperire quelle risorse da fare investire ai privati nelle attività produttive non ha sortito alcun effetto, e Galbraith, un premio Nobel, di cui io cito nel libro un libro dal titolo eloquente, L'economia della truffa, l'ha definita un fallimento, non ha dato alcun impulso all'economia, neanche la crescita è in crescita, alla fine si è ottenuto solo la dissoluzione della società, la disgregazione di questa in singoli individui in perpetua lotta fra di loro, si è cannibalizzato tutti gli strumenti di rappresentanza democratica e parlamentare, alla fine si è decomposto uno Stato che, ristabilendo un ordine quasi ottocentesco e facendo rifiorire posticcia l'ideologia di violenza e di guerra. Piero Bevilacqua, io lo cito nel libro, uno studioso dell'economia, dice, a chi l'avesse dimenticato, che ci sono state due guerre mondiali per seppellire le società che le hanno create. Purtroppo, nonostante questa immane tragedia di cui l'uomo dovrebbe tenere sempre memoria per non ricadere nella barbarie, non è servito a niente. Primo Levi si chiede come mai la memoria, a che serve la memoria se l'uomo fa male all'altro uomo. Infatti Hegel diceva che l'uomo dalla storia non ha imparato, che dalla storia non ha imparato niente. E ad onta delle orrifiche carneficine, del turpe scempio delle due guerre mondiali, si assiste a un rigurgito violento di una ideologia fondamentalmente guerrafondaia che rimette in serio pericolo la pace dell'umanità. E quindi, come diceva Livio, bellum sepultum alet, la guerra alimenta se stessa, è solo distruzione dell'uomo e della sua umanità. E quindi concludo, come faccio anche sempre nel libro, con una citazione in latino: nulla salus bello, diceva Virgilio nell'Eneide, pace te possimus omnes, cioè niente di buono dalla guerra, la pace ti invochiamo tutti. Ecco, questa è, diciamo, una risposta alla domanda che mi ha posto.
Grazie, grazie molto, perché lei veramente questa sera ci ha fatto una lezione in diretta, comprendendo tutte quelle branche che abbiamo citato all'inizio. Senta, io vorrei adesso invece scendere di più nella nostra realtà, nella nostra piccola nazione, ma stupenda nazione, grande nazione, produttiva nazione, diciamolo, perché abbiamo un passato, una tradizione, ma anche un presente invidiabile.
E speriamo, allora, futuro.
Dobbiamo proteggerlo, dobbiamo tutelarlo. Ecco, per l'Italia senza dubbio è stato cruciale il passaggio da quell'economia agricola degli anni 30 del secolo scorso all'industrializzazione, che ha confermato certamente la sperequazione tra nord e sud, ha spinto al consumismo, quel consumismo sfrenato di cui anche lei ha parlato, a quell'usa e getta, e ha imposto anche la globalizzazione, ahimè, che ben conosciamo. Allora, è d'accordo con me che il nostro bel paese ne abbia risentito più di chiunque altro? Perché? Sì. Perché appunto la sua tradizione è sempre stata legata al prodotto qualitativamente alto, poco ma buono. E chi lavora bene ha necessità di tempo, e questo cozza con quella pressione che dice sempre di più, produci di più a qualità bassa. Cioè, è una cosa che noi non accettiamo e credo non accetteremo mai, però al tempo stesso ci ha danneggiato. Ha danneggiato l'artigiano, ha danneggiato l'agricoltore. Ecco, quindi è questo che io le chiedo.
Sì, sicuramente io faccio un'analisi nel libro, ritengo che certi potentati economici, certi feudi nella finanza, le caste, le baronie istituzionali, le oligarchie al potere, il nepotismo endemico abbiano purtroppo imposto questo tipo di ordine al nostro paese. E certe è stata fatta la scelta economica di purtroppo investire nel settore industriale e post-industriale, trascurando, penalizzando addirittura l'agricoltura e i settori minori, che sono stati considerati così. Purtroppo invece io penso che l'Italia, per la sua conformazione geografica, avendo diverse praticamente latitudini, andando da un clima subtropicale a un clima nordico, a notevole varietà di prodotti agricoli che potrebbero essere valorizzati. Nel campo mio, l'Italia è il paese che ha il numero di mieli uniflorali più alto al mondo, 36. Nessun paese può vantare una cosa del genere, ma le eccellenze sono tante. Io vengo da Corato, che è il paese che ha dato il nome alla coratina, cioè praticamente la varietà di oliva migliore al mondo. Produciamo l'olio migliore del mondo, ma non riusciamo a imporre i prodotti così per il loro valore che hanno. E questa è stata una scelta voluta da quello che dicevo prima. E purtroppo l'agricoltura qui diventa veramente difficile portare avanti. Io ne sono un esempio, perché mi sforzo di farlo facendo anche l'apicoltore, come passione coltivata sin da quando ero studente universitario e fatto anche dopo come docente, e una passione che è diventata anche una forma di dimissione, perché dicevo che, ricollegandomi poi al capitolo di cui stavo parlando prima, che c'è la dinamica di un'espansione produttiva tendenzialmente infinita, qual è la crescita come strutturata attualmente, va oltre le capacità riproduttive dell'ecosistema, va oltre le capacità di rigenerazione della biosfera, distruggendo la vita, le condizioni della vita stessa. Noi stiamo distruggendo gli ecosistemi letteralmente, determinando la scomparsa di innumerevoli forme di vita. Questo cade insensibilmente nella indifferenza generale. Che possano scomparire gli orsi polari o altri, non ci lascia indifferenti, come se la vita continuerà lo stesso, anzi forse meglio senza di loro. Non è così. Purtroppo la scomparsa di una sola forma di vita può provocare dei dissesti ecologici inimmaginabili. Può addirittura, deteriorando le relazioni sinergiche fra le varie forme di vita, oltre a pregiudicarne i delicati equilibri fra di esse, contribuire a determinare un progressivo deterioramento, depauperamento, dicevo, del sistema di vita totale. Poi immaginate la scomparsa dei pronubi, che ha indotto Einstein a dire che dopo che scompariranno le api, i pronubi, pronubo in latino significa sposare i fiori, l'ape sposa i fiori, porta il polline da un fiore maschile a quello femminile, consentendo la vegetazione. Einstein diceva che dopo che scompariranno le api, scomparirà il genere umano dopo 4 anni. Le api sono state iscritte nel registro non degli indagati, ma degli animali in via di estinzione. Si profila quindi, e questo è il senso anche della copertina, dove non ci saranno più le api, si profila imminente un'immane catastrofe, immanente per i fattori antropici che la stanno determinando. E questo senza esagerazione alcuna, perché siamo vicino a questo.
Ecco, volevo proprio entrare nel suo mondo, nel suo habitat, no? Che poi appunto è quello delle api. Lei, diciamo, e ce lo sta dimostrando con quanto ha appena detto, lei è un esempio tangibile di pugliese legato alla propria terra. E appunto si è dedicato anima e corpo all'apicoltura. E appunto difende questa Apis mellifera, che è il coleottero, almeno pare che sia l'unico, che compie con le ali 230 battiti di ali al secondo. È una cosa inverosimile, no? Hanno studiato anche come riesce appunto a rimanere, a librarsi così e così in alto, per questo motivo. E ci ha detto proprio ora che è indispensabile alla sopravvivenza della terra e dell'uomo, perché è quella che protegge la biodiversità. Ecco, come lavora accudendo le api? Che cosa fa per mantenere questo habitat naturale?
Io ho diversi apiari, anche alcuni vicino a Castel del Monte, che è il premio.
Quanti ne ha?
Praticamente adesso un centinaio di famiglie, perché sono venute a mancare, io le chiamo famiglie perché fanno parte della mia famiglia, le chiamo le mie ragazze. Io volevo dire anche un'altra cosa, che le api, oltre a essere a battere le ali molto velocemente, sono anche dei piccoli economisti, nel senso che loro valutano le spese di trasporto per andare da un fiore all'altro e scelgono quelle che sono più convenienti. Questo piccolo insetto è veramente un portento, non solo per lui, ma anche come gestisce. Poi il mondo delle api all'interno è qualcosa, è lì che faccio la pappa reale, che è un'altra cosa strepitosa, un prodotto delle api che è veramente... prodigioso, ecco, non voglio usare un termine religioso, miracoloso no, ma prodigioso sì, sicuramente, e lì sto lavorando, tirando la pappa reale, cioè praticamente si orfanizza la famiglia, si fa credere loro che la regina non c'è e si danno loro delle celle reali che loro riempiono con la pappa reale. E quindi io vado poi ogni 3 giorni a tirare questo portento che aiuta a contrastare il processo di senescenza, e come dicevo prima aumenta l'aspettativa di vita, ma addirittura modifica geneticamente la regina, perché la regina, che poi noi chiamiamo regina, ma in realtà un utopista in un libro che io cito nel mio libro, L'ammirevole governo delle api, ovvero la Repubblica delle Api, sono tutte per una, la regina, lei, la madre, per tutte le figlie. E questo è che se noi fossimo allevati come in una famiglia, con una struttura sociale, tipo, diciamo, alveare, poi saremmo tutti felici, uno per tutti, tutti per uno. Ecco, questa è una stecca, porta stecca, dove ci sono tante api che accudiscono la regina. E qui è un mio apiario vicino alla mia azienda, e poi ce n'ho altri vicino al castello, che è uno spettacolo.
È meraviglioso, meraviglioso, questi muretti a secco.
Sì, sono i muretti a secco tipici della Puglia. E questo è un uliveto dove ho un apiario di 75 famiglie, e uno dei tanti. E sono la mia, ma io vengo considerato un missionario dell'apicoltura, non un apicoltore.
Quindi cosa sta facendo?
Adesso sto cercando le larvette di regina. Praticamente cerco le larve che non hanno superato il terzo giorno, perché fino a 3 giorni tutte le larve sono alimentate a pappa reale, poi dopo solo la regina. E grazie alla pappa reale si trasforma e diventa geneticamente diversa, ma in realtà è l'uovo è uguale a tutti gli altri. Solo la pappa reale che fa la differenza. La gelatina reale, che ha un contenuto di vitamine, di antiossidanti, che le consentono di vivere 5 anni rispetto a una vita normale di un'ape media di 30 giorni, proprio perché viene alimentata dalla corte, cioè le 20-30 api che la puliscono, la accudiscono come una regina. In realtà è la madre di tutte, tutte per una per tutte. E questo dovrebbe essere informare la società, e questa è l'utopia, per questo il libro poi l'ho chiamato Demistificazione e Utopia, perché
è una bella utopia, senta, io volevo ancora porle un'altra domanda. Oggi, proprio per le pesanti ripercussioni del conflitto in corso, la parola d'ordine sembra essere evitare gli sprechi, cioè ora mi sembra che nelle circostanze che stiamo vivendo si sia cambiato qualcosa, purtroppo da una parte perché c'è la guerra, c'è il conflitto, ma forse c'è un po' di apertura d'occhio in questo senso. Quindi la parola d'ordine è evitare gli sprechi, ridurre i consumi, l'inquinamento e conservare i doni di madre natura. Allora, partendo proprio da quel prodotto delle api, il miele, no? Quel miele che è un alimento completo, perché contiene tutti gli elementi nutritivi tranne i grassi, no? E non ha scadenza, perché proprio di pochi giorni fa è stata la scoperta di un'antichissima tomba dove hanno trovato il miele ancora edibile, quindi una cosa meravigliosa. Allora le chiedo, il miele Docet, e accanto al miele insegnano anche proprio, insegna quell'ordine gerarchico che è presente all'interno degli alveari, dove il lavoro di una colonia vede una cosa particolare, qui non si spreca nulla, non si spreca nulla. E qualsiasi prodotto dell'alveare, dal miele alla cera, al propoli, a che cosa ancora, al polline, cioè niente va sprecato, no? Perché diciamolo, anche il propoli o la propoli, no? È maschile, si può usare il termine la propoli o il propoli indifferentemente. Però il propoli serve come difesa, come barriera contro gli intrusi, gli aggressori e le malattie. E poi è terapeutico anche per noi. Ecco, ci parla un po' di questo e poi appunto di tutte le proprietà che hanno questi prodotti dell'alveare.
Sì, sicuramente lei diceva che il miele non ha scadenza, soprattutto se si tira opercolato. In realtà le api ci aggiungono, oltre degli enzimi e vitamine, i propoli o la propoli. La propoli hanno scoperto gli antichi egizi, mangiando gli opercoli, cioè praticamente la parte di cera che ricopre la celletta dove loro vanno a depositare il miele, che curava alcune patologie. Da qui hanno scoperto che con il propoli o la propoli è un eccellente conservante. In realtà, quando entra un invasore nell'alveare, loro lo neutralizzano e lo mummificano con la propoli. Da qui è stato scoperto che le mummie egiziane erano trattate con la propoli, che è un non antibiotico naturale, come viene detto, perché antibios in greco significa antivita e quindi distrugge. Io lo chiamo immunostimolante, cioè aumenta le difese immunitarie a difendersi. Io, quando sono stato nella foresta amazzonica in Brasile, dovevo fare una profilassi incredibile. Ho preso la propoli e sono andato nella foresta, sono stato punto, ma le mie difese immunitarie erano così forti da reagire, perché propoli, miele, pappa reale sono, io mi vaccino, dico, tutti i giorni, perché sono dei prodotti straordinari. Non ho
bene. Sì, impariamo ancora,
dai prodotti, dai prodotti. Adesso che c'è stato il Covid, tutti hanno parlato delle, giustamente, vaccinazioni e altre cose, ma nessuno ha sottolineato il fatto di difendere il corpo, di rafforzarlo con prodotti naturali, perché la natura ci mette a disposizione tutti questi prodotti con cui potersi quantomeno difendere. Sia pure parzialmente, ovviamente, senza sostituire i farmaci e gli antibiotici, però senza farne abuso, perché antibios significa antivita, distruggono poi il microbioma, eccetera, eccetera. Mentre la propoli, il miele che contiene l'inibina, che è un immunostimolante naturale, aiuta. La mia signorina, cioè mia madre, 80enne, non prende un raffreddore da 20 anni, perché è trattata sempre con questi prodotti. Dalla mattina, propoli, pappa reale, polline, miele, e si contrasta il più possibile il processo di senescenza, l'invecchiamento anche della pelle, fa bene anche al contenendo anche sostanze che, interagendo con delle verdure, aiutano molto l'acetilcolina, che aiuta molto il cervello a funzionare. Quindi e io stesso ne faccio uso continuamente, perché per il mio lavoro lavorare con le api, scrivere, suonare, ci vuole la pappa reale, ci vuole il miele, ci vuole il polline e il propoli, altrimenti non ce l'avrei fatta, anche con 3 figli, insomma.
E diciamo anche un'ultima cosa, che il veleno delle api
fa molto bene.
Terapeutico.
Io mi faccio pungere almeno 3 punture al giorno, tolgono il medico di torno. Mi faccio pungere perché fa bene anche al cuore, fortifica il cuore, fluidifica il sangue, e comunque le api attaccano solo quando devono difendere l'alveare. Quindi E non è vero che le api possono attaccare quando stanno bottinando sui fiori.
C'è un giudizio di Sandra Micheli, puntata superlativa e molto interessante, grazie all'alto profilo degli autori intervenuti e alla comprovata capacità delle conduttrici. L'intervento di Felice Soldano ci fa riflettere sulla storia e sulla natura dell'uomo con riferimenti particolari all'attualità politica e bellica di questo difficile momento per tutti noi. Certo, certo. Grazie Sandra del giudizio.
Grazie.
Va bene, allora, dottor Soldano, io direi di chiamare Jenny Sant'Agati, così salutiamo Susanna, la nostra Susanna.
Complimenti veramente, signor Soldano, complimenti. Veramente.
Grazie, grazie anche a lei. Poesie molto, molto, molto belle, molto belle, emozionanti. Emozionanti. Io non sono un poeta.
Ma lo è, a suo modo lo è. Sentirlo parlare delle sue api, credo.
Belle, ecco, le mie api sono, sì, fanno poesia. Sì, certo, certo, certo. Le mie ragazze, sì, sicuramente sì.
Analisi spietata quella di Soldano, dice Pierpaolo Meneghini, ma aderente alla realtà degli ultimi due decenni mondiali almeno.
Purtroppo.
Va bene. Susanna.
Sì, io vorrei fare due domande al nostro dottore e poi rivolgermi per i saluti finali all'autrice. Una è un pochino simpatica, vuol dire a tutti quante ragazze ha?
È difficile, diciamo adesso sui 60.000 individui per famiglia, per cento, sono milioni, sono diversi milioni. Diversi
quindi milioni può vantare di avere un sacco di ragazze, quindi sì, di avere sicuramente un mondo,
sì,
di ragazze. L'altra è un pochino più seria. Io vorrei parlare del suo libro, dove sicuramente descrive da tre punti di vista, sia quello filosofico, sia quello economico e sia quello sociale, questo argomento che avete sviscerato in maniera eccellente. E lei è riuscita a farlo, mi complimento, perché è riuscita a farlo con una riconversione in chiave post-materialistica. Ha descritto uno scenario catastrofico del degrado ambientale globale e ha sposato anche la tesi di Latouche, che tra parentesi è nato nello stesso giorno, vorrei ricordarlo, sì, che è un economista francese. E lancia queste j'accuse al sogno borghese del benessere raggiunto attraverso il consumo. Soprattutto lei riesce a ricostruire, no, con le menzogne contenute nell'illusione della crescita, ma soprattutto nell'identificare la felicità con l'aumento della produzione e del consumo. In altri termini, cerca di misurare il progresso sociale solo in base all'incremento del PIL. La mia domanda è questa: il suo grido d'allarme l'abbiamo capito tutti, che è quello di cambiare. Ma che cosa vogliamo cambiare in realtà? Perché questo non è emerso stasera dall'intervista.
Sì, questa è la seconda parte, appunto, l'utopia. L'utopia è... perché dobbiamo cambiare la struttura economica, perciò per questo ho definito l'economia, questa economia disumanizzante. Dobbiamo cercare, con le risorse che abbiamo oggi ancora ingenti, ci sono delle alternative, per cambiamenti radicali di portata epocale, in un grandioso progetto di ricostruzione. La seconda parte sono tutte operazioni di ingegneria economica, soprattutto, ma anche sociale, per favorire il passaggio dalla economia industriale, post-industriale, che fa saccheggio delle risorse naturali, a un'economia post-industriale che consenta non solo di aumentare il PIL, dico io, ma anche il FIL, la felicità interna lorda. Quindi questa è l'utopia nella seconda parte. Utopia non come utopistico, deteriormente utopistico, cioè irrealizzabile, irrealistico, deteriormente visionario, ma come progetto nella storia di un cambiamento, di una società che realizzi finalmente la massima felicità per il massimo numero di persone. Questa era una formula di Hutson, un filosofo, presa poi dal nostro Cesare Beccaria, un filosofo su cui ho fatto la mia tesi di ricerca, e soprattutto da Jeremy Bentham, e quindi una società postmaterialista che allevi l'uomo non solamente per aumentare il PIL, ma aumentare la felicità, non solamente con la mira di avere solamente beni di produzione, ma con la mira di essere, vivere, la gioia di vivere come modalità esistenziale dell'essere, cioè passare dalla società dell'avere alla società dell'essere. Quindi non più avidità, non più l'illusione che Adam Smith, il padre della scienza, chiamava deception, cioè inganno. L'inganno che con la ricchezza materiale si possa raggiungere la felicità. Tutta la seconda parte del mio libro è dedicata proprio a queste operazioni che possano consentire finalmente di realizzare questa società in cui non si verifichi solamente il consumismo. Uno dei capitoli, fra l'altro, importanti che io scrivo all'inizio, oltre al grido d'allarme, è l'inciviltà degli sprechi, perché purtroppo questa è non è una civiltà, ma un'inciviltà nel momento in cui si sprecano le risorse necessarie per poter vivere felicemente tutti uguali in maniera solidale, come le api, ovviamente. E in maniera cooperativa, sempre Eric Fromm, che io ho letto tutta l'opera Omnia, rileggo, la rileggerò ancora, dice che il postulato centrale della crescita dell'uomo è l'amore, è la solidarietà e la cooperatività fra essi, cioè praticamente essere allevati, come diceva un certo Charles, il padre dell'evoluzionismo, allevati come in un alveare, come uno aiuta l'altro, tutti gli altri aiutano l'individuo a crescere e a essere felice, che è poi il fine ultimo della vita, insomma, il fine della... in greco telos significa... il senso della vita è la felicità. Oggi purtroppo un capitolo è i paradossi della felicità, proprio perché il paradosso di Esterlin, cioè più ricchezza paradossalmente meno felicità, e io ne elenco le cause, e il perseguimento maniacale del danaro, come scrivo nel libro, purtroppo, anziché arricchirci, ci impoverisce, ci inaridisce, ci ammala, oltre il necessario, il superfluo. E la domanda che volevo, concludo con questo. Poi, tutto questo, questa corsa verso il nulla, perché? Cui bono? Cioè, perché, diceva Cicerone, questo crimine? Avere semplicemente solo... una spropositata, immonda, proprio perché spropositata, sfiziosa immondizia, come la definisco io, sfiziosa immondizia esuberante, niente di più. Ecco, l'utopia invece è la ricerca di una società più sobria, non povera, più sobria, res severes, la felicità è nella sobrietà. E io spiego tutti questi meccanismi, però purtroppo ho forse la dote dell'analisi, ma mi manca la sintesi quando devo sintetizzare.
Comunque, alla fine, per far bene al nostro cuore dovremmo retrocedere un pochino, fare un passo indietro.
No, io non dico di retrocedere, io dico di andare avanti, di evolvere, perché...
Lei sta cercando quei valori che si sono un po' persi, quindi dobbiamo certo, un po' retrocedere, andare a recuperare, magari poi portarli avanti.
Certo, dai. Ma non significa retrocedere, io lo spiego bene nel libro, non significa andare indietro, significa andare avanti.
No, perché... ma io retrocedere intendevo andare a cercare i valori.
Lei certo, questo
intende da un punto di vista più economico, io lo intendevo da un punto punto di vista più emotivo.
Sì, perché in questo consumismo si consumano anche i valori, non si comprende la fondamentale importanza dei valori etici e morali, soprattutto l'aspirazione ad una più elevata spiritualità dell'uomo, perché è questo che può rendere l'uomo felice.
Adesso andiamo oltre il tempo, oltre i concetti, bisognerebbe fare un'altra puntata, che dici Marisa? E volevo anche salutare la nostra Giovanna,
grazie,
perché dietro questo bel sorriso si ritrova una donna con i veri sentimenti, forse come diceva il nostro Felice, forse sarà per quello che cerca la felicità, perché è felice anche di nome, è una persona molto sincera, una persona che l'abbiamo vista anche dalle fotografie, che se il nostro regista volesse mettere 3 o 4, comunque la rappresentano benissimo, perché nella fotografia numero 3 c'è questa apertura, no? Di questi 3 alberi in segno di donazione, di cercare di in qualche maniera di donarsi agli altri, e nella seconda fotografia, oltre le bellissime parole che tutti hanno già sentito, quindi non serve ripeterli, io ho visto quest'occhio che lei cerca di togliere comunque la trave dall'occhio del prossimo, perché dietro io ci ho trovato, è bellissima questa fotografia, complimenti per averla fatta, perché lei quella trave riesce a toglierla, quindi a soccorrere non solo i bisognosi, le persone comunque che ha accanto, anche la fotografia l'altra, perché mi dà una sensazione di abbraccio. Probabilmente all'interno della nostra grande famiglia culturale lei sta ritrovando questo, perché non lo sentiamo, lo percepiamo da non è questa la fotografia, anche se è molto carina, è quella con i 3 alberi che lo sentiamo molto, quindi complimenti. E che dire, poi Marisa è sempre molto brava a far suonare quelle corde dell'anima, in questo caso sia al nostro amico che ormai è entrato in questa grande famiglia culturale Felice, sia da Giovanna, e ci vorrebbero molti autori come voi, che pensano molto al sociale, sono altruisti, sono persone che si dedicano molto agli altri. Mi complimento con voi, ringrazio Giuseppe Di Vitto per la conduzione, lo invito per i saluti finali e lascio la parola alla conduttrice Marisa Lucco.
Sì, grazie Susanna, hai aggiunto delle considerazioni importanti. Io credo che questi due autori invitino anche gli ascoltatori e i loro lettori alla necessità di rifondare la nostra società. Bonetti Rita poc'anzi in un suo commento lo aveva messo in evidenza questo, cioè...
Invece è bellissima anche questa affermazione, ci vorrebbero più soldano e meno soldati. Complimenti a questo
bravo Claudio
soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo, no? Perché non solo di guerra ma anche di...
Noi questa puntata l'abbiamo organizzata anche in virtù della situazione che stiamo vivendo, e per dare proprio questo messaggio, come l'ascoltatore ha ben evidenziato.
Complimenti a tutti.
Buonasera. Grazie.
Grazie a tutti.
Ciao,
auguri per la Pasqua.
Buona Pasqua a tutti.
Avremo le letture natalizie il 14, Pasquale. Va bene, Pasquale, il 14 di aprile. Va bene.
Buonanotte.
Ciao. Ma perché me?